Bene. Sta registrando, dottoressa, vede? Prova. Sì. Bene, buonasera, benvenuti a questa continuazione di Consiglio Comunale. L'ultimo Consiglio Comunale abbiamo approvato i punti e trattato e approvato i punti fino al numero 9. Stasera ci restano i punti dal 10 al 15. Lascio subito la parola al segretario comunale per l'appello.
Pietro Valento, presente. Mauro Vicentin, presente. Silvano Pilosio, presente. Massimo Bischiutta, presente. Daniela Cominotto, presente. Lucio Mosso,
arrivo più tardi,
Dimitri Quaglia, presente. Luca Violino, Laura Battigelli, Antonio Bischiutta, Beatrice Tempini, Alessandra Buttazzoni, Fabio Spitaleri, Claudio Chiapolino, Carlo Toppazzini, Nino Di Luc, Massimiliano Verdini.
Bene, allora punto numero 10 all'ordine del giorno: conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2023. Allora, noi confermiamo l'aliquota così com'era prevista lo scorso anno, e ormai è un'aliquota che è ferma in San Daniele dall'epoca del commissario D'Amele. L'aliquota massima IRPEF che si può scegliere è dello 0,8%, noi invece abbiamo una aliquota che, torno a dire, ferma dal 2011 allo 0,4%, quindi a metà della forbice. La delibera è molto semplice, anzi abbiamo scusato una aliquota 0,5. La delibera è molto semplice e si dice di confermare e stabilire in 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023, di provvedere alla pubblicazione del presente delibera su apposito sito informatico, ai sensi dell'articolo 1,3 decreto legislativo 360/98 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 31 maggio 2002. Di rimandare al responsabile del servizio finanziario l'esecuzione di un adempimento conseguente e di conferire il presente atto, stante l'urgenza e di merito, l'immediata eseguibilità. Sono aperti gli interventi, c'è qualcuno che vuole intervenire? Se non ci sono interventi, poniamo subito in votazione, in approvazione, la delibera numero 10, conferma l'aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2023. Chi è favorevole? Anche tu, quindi unanimità dei presenti. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Unanimità dei presenti. La delibera è approvata. Delibera numero 11. Approvazione e regolamento di disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma ILIA. Allora qui di fatto è cambiata la normativa e quindi non c'è più l'imposta municipale unica, l'IMU, ma è stata sostituita dall'imposta locale immobiliare autonoma. Grosso modo, quindi avendo istituito un nuovo tipo di imposta, è stato necessario anche prevedere un regolamento apposito. E l'imposta è molto molto similare all'imposta IMU precedente, ha qualche piccola differenza, e in particolare cosa è stato modificato, adesso ve lo leggo un momentino, sono due punti. Allora, l'articolo 8,2, legge regionale 17/2002, obbliga gli enti nel 2024 a rifare la delibera di approvazione dei valori minimi delle aree edificabili con il supporto di tecnici esterni, demandando al regolamento la determinazione del loro numero e la modalità di scelta. Noi abbiamo previsto un tecnico abilitato competente in materia e ci siamo fermati lì, cioè un'indicazione generale. Dopodiché l'articolo 12,1 lettera i prevede un'esenzione facoltativa e dice se non la introduciamo quella fattispecie pagherà l'ILI al 50% come tutti i fabbricati inagibili o inalienabili. Noi abbiamo previsto di introdurre l'esenzione, quindi se volete possiamo andare a vedere qui quali sono questi due articoli nello specifico, che sono quelli che si differenziano un po' dall'IMU. Quindi qui articolo 8 al comma 2, ecco, a decorrere, lo leggete, si legge qua dietro, sì, lo leggete, a decorrere dal 1 gennaio 2024, dentro il 31 dicembre 2024 la giunta comunale determina per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. Per tale determinazione il Comune si avvale del supporto di un tecnico abilitato, ecco questa è la parte che abbiamo così indicato, competente per materia, iscritto a un ordine professionale, esperto in valutazioni stimatorie e selezionato con le modalità previste dalla vigente normativa per l'affidamento di incarichi. Tale determinazione avviene periodicamente, comunque non oltre 10 anni dall'ultima delibera di determinazione dei valori stessi. Poi abbiamo detto l'articolo 12, comma 1, vediamo se andiamo giù. Eccolo qua, articolo 12, comma 1, lettera I. Questo qua, i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità, in questo momento ne abbiamo alcuni sul territorio di San Aniele, e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica o valanghiva, fino al perdurare dello stato di inagibilità. Cioè questi sono indicati nella parte delle esenzioni, dove si poteva prevedere se fare l'esenzione oppure se prevedere un altro tipo di esenzione, che era quella al 50%, come tutti gli altri. Invece questa è un'esenzione totale. Ecco. Queste sono le due. Per quanto riguarda le aliquote sono rimaste le stesse della precedente imposta, quindi rispetto all'IMU non cambia nulla come tipo di aliquota. Anche qui è aperta la discussione. Prego Verdini.
Funziona meglio questo, mi dicono. Quindi. Riguardo all'articolo 12,1 lettera I, chiedo se comunque la giunta o comunque questa amministrazione non abbia pensato invece che potrebbe essere un deterrente, un'occasione per abituare la gente o esortare la gente a mettere a posto l'immobile cadente. Poi dipende, no? Cioè nel senso, ci può essere benissimo una casa in piazza che ha queste problematiche, allora io lì sarei favorevole a invece a tenere un minimo di imposta, e invece ci sono altre, non so se lei può spiegarmi, se può dirmi se esistono altre cose, altri fabbricati per i quali invece, perché avete previsto di fare questo per tutto? Ecco, questa è la mia domanda. Stiamo attenti a dire che questi non pagano perché sono inagibili, perché restano inagibili, con pericolo poi per le case confinanti, se si tratta di, insomma, qui, soprattutto in piazza, nei borghi storici, B1, che ne so, piuttosto che B0, eccetera. Tutto qua, ecco, grazie.
Allora, l'ipotesi erano o l'esenzione totale o il 50%, quindi quelle erano le due opzioni. Posso dirvi per l'esperienza di questi 5 anni, che credo sia similare all'esperienza di chi ci ha preceduto, le ordinanze per inagibilità sono state fatte solo in contesti dove le condizioni dei soggetti proprietari erano diciamo molto molto precarie, e quindi non incuranza nel fare i lavori, ma proprio impossibilità di farli per questioni più disparate. In particolare adesso per esempio abbiamo un immobile che è messo in stato di inagibilità a seguito di una persona che è venuta a mancare e con un'eredità giacente. Quindi anche qui si tratta sempre di situazioni dove effettivamente non c'è un soggetto che possa farvi fronte. Abbiamo un altro immobile noto, immagino a tutti voi, che è stato dichiarato inagibile, c'è stato anche un intervento del Tribunale in questo caso, proprio per la questione di pericolosità, dove sarà il Comune in qualche maniera a dover intervenire e poi rivalersi sulla proprietà perché anche lì siamo in condizioni di pericolo anche per diciamo, la viabilità pubblica, infatti è stata interdetta quell'area, e quindi sono sempre situazioni, sono pochissime situazioni che veramente sono, diciamo, vorrei quasi dire disperate, insomma, ecco. E tendenzialmente il Comune è chiamato in qualche maniera a provvedervi, e noi abbiamo anche stanziato già delle risorse, per esempio per uno di questi due edifici, dove quanto prima interverremo, poi ci sarà una procedura anche per poter recuperare, diciamo, l'investimento o la spesa che il Comune va a fare, recuperando la proprietà, parte dell'area. C'è una procedura molto particolare, no, dottoressa, in questo caso. Ecco, prego. Altri interventi? Chiapolino.
Buonasera. Allora, innanzitutto anch'io ho letto, mi sembra che non ci sono altre variazioni sostanziali con l'ex regolamento IMU. Fa piacere comunque vedere che la base imponibile è invariata, anche l'abitazione principale non è stato ritoccato nulla, e fa piacere anche l'attenzione che rimanga sui canoni concordati per gli affitti, perché il problema a casa è, penso, permanga, quindi è un sostanziale aiuto, e questo vale anche per le detrazioni ATER. E poi parleremo appunto delle tariffe, e quindi va bene, ok, grazie.
Grazie, consigliere Chiapolino. Sì, diciamo che quando affrontiamo queste materie l'attenzione alle categorie più fragili è sempre ampia, e quindi tutto quello che può incidere sull'agevolare, sull'aiutare, su spingere alcuni fenomeni come quello degli affitti a canone calmierato, insomma, deve andare il pubblico, noi che facciamo parte del pubblico dobbiamo cercare di spingere il supporto in quelle direzioni. E volevo dirvi che questa delibera è stata, diciamo, scritta, predisposta dal nostro servizio tributi, e quindi il firmatario del parere tecnico, positivo ovviamente, è la dottoressa Patrizia Michelizza della Comunità Collinare, che ovviamente si era portata anche con il nostro ufficio ragioneria per quanto di competenza, e anche con la parte politica per le scelte di carattere politico. Ci sono altri interventi? Buttazzoni, prego.
Buonasera a tutti. Vorrei chiedere se il Comune di San Aniele si è organizzato per spedire i bollettini precompilati ai contribuenti per il pagamento dell'IMU. Molti comuni lo fanno, e è una cosa che gli utenti gradiscono, soprattutto nel caso in cui ci sia stata una variante, per esempio un terreno sia passato da agricolo a edificabile, e, perché non tutti i comuni, il Comune di San Daniele non manda la lettera agli utenti. E a volte, quando non vengono fatte le opportune verifiche, l'utente, cioè il cittadino, si trova a dover pagare magari anche gli arretrati. Quindi se si riuscisse a organizzare in tal senso, io penso che sarebbe una cosa molto gradita. Grazie.
Sì, questo è un servizio che gestiamo con la Collinare, cerchiamo di essere coordinati con tutti gli altri comuni in modo da avere un servizio uguale, in modo che uno che è a San Daniele abbia lo stesso servizio di un cittadino di Rivedalcano, per intenderci. Per quanto riguarda il caso specifico che lei ha citato, cioè di quei cittadini che si trovano con delle variazioni e che vengono chiamati poi a pagare degli arretrati, all'inizio del mio mandato mi è capitato diversi, e per questo l'abbiamo detto in altri consigli, lei non c'era ovviamente perché ne ho letta, ma in altri consigli avevo portato questi casi dicendo che abbiamo dato mandato ai nostri uffici di avvisare i cittadini non appena c'è una modifica. Perché? Perché già nella fase di adozione dei provvedimenti urbanistici, quindi quando viene adottata una variante, di fatto già l'adozione implica il cambio di status, no? Senza dover aspettare l'approvazione definitiva. E quindi per alcuni terreni ci è capitato che ci fossero dei cittadini che si sono trovati da un non edificabile, da un agricolo all'edificabile, e quindi non sono mai stati edotti neanche dopo l'approvazione definitiva della variante di questo, e altri cittadini invece che si trovavano un terreno edificabile che per alcune ragioni perdeva l'edificabilità. Anche qui è un danno, perché è un cittadino che perde una certa capacità. Quindi in questi casi noi abbiamo dato mandato agli uffici che già nella fase di adozione della variante urbanistica parta un avviso da parte del comune per dire che c'è una situazione che sta variando, o con maggior capacità edificatoria o con la mezza capacità edificatoria, affinché il cittadino possa intervenire. Vero che la norma prevederebbe che una volta che una variante è adottata, il cittadino dovrebbe interessarsi lui di sua sponte e quindi ha tutti i mezzi per rendersi, diciamo, sciente di quello che è successo. Ma è anche vero che nessuno di noi lo fa, perché nessuno di noi legge, salvo noi che siamo detti ai lavori, le delibere e diciamo, l'albo pretorio del comune di San Daniele, così come degli altri albi pretori. Quindi ecco, in questo senso abbiamo dato mandato di andare incontro al cittadino, di maniera che anche durante l'iter uno possa eventualmente far valere i suoi diritti e manifestare che non è d'accordo ed impugnare, tra virgolette, per come può, tutto quello che è il suo che è la norma e che è il suo interesse difendere. Insomma, ecco.
Porre che tutti i comuni della Collinare spediscano i bollettini precompilati ai cittadini? Mi sente?
Posso dirle che alla prima occasione in comunità collinare porterò agli altri sindaci questo tema e vedremo come la discussione evolverà. Molto dipenderà, insomma, da quello che ci diranno anche gli uffici, perché si tratta di 50.000 residenti, quindi non sono 50.000 pratiche IMU, ma insomma sono tantissime. Altri interventi? Spitaleri, prego.
Sì, io volevo chiedere se era stata presa in considerazione la possibilità di prevedere premialità o penalità per agevolare l'affitto di immobili a uso commerciale, se avete fatto delle valutazioni in questo senso, se erano state fatte a livello di collinare valutazioni in questo senso.
A livello di collina non sono state fatte e noi non le abbiamo fatte, adesso non lo so se perché la norma non lo prevede, ma non sono emerse, quindi non abbiamo trattato il tema.
Associandomi alla proposta della capogruppo, allora potrebbe anche sotto questo profilo il Comune di San Daniele farsi parte per una proposta sia per i bollettini sia per la valutazione almeno a livello regolamentare, in modo da poterla poi graduare o attivare o decidere se attivare o non attivare gli strumenti di premialità o di penalità per i proprietari di immobili ad uso commerciale che restano sfitti nell'uno o nell'altro senso.
Lo verificheremo assieme prima di tutto all'ufficio e poi eventualmente con i colleghi sindaci. Altri interventi? Commerciali. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione la delibera avente ad oggetto approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma ILIA. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti. Nel frattempo lei ha segnato che è arrivato il consigliere Spitaleri, sì, sì, e anche il consigliere Topazzini. Perfetto. Per l'immediato esecutivi.
Non si vota?
Però l'hanno scritto. Ok. Una sola votazione, la delibera è approvata, perché ci vogliono 15 giorni, no? Perché è il regolamento. Punto 12 all'ordine del giorno. Approvazione aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma ILIA per l'anno 2023. Allora proponiamo, quindi siamo di nuovo come si diceva prima per l'IMU, di approvare le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma ILIA per l'anno 2023. Aliquota pari allo 0,4% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze sono le abitazioni, quelle cosiddette di lusso. Aliquota pari allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Aliquota pari allo 0,86% per tutte le altre tipologie immobiliari imponibili non comprese in quelle precedenti. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione, la presente sezione del portale del federalismo fiscale, di conferire il presente atto, stante l'urgenza, di provvedere in merito all'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 1,19 della legge regionale 11 dicembre 2003, numero 21, successive modifiche ed integrazioni. Anche qui è aperta la discussione. Chiapolino.
Solo un'informazione, non ho potuto vedere le aliquote dell'anno scorso e sono sempre le stesse? Ok.
Altri ospitalieri?
Io volevo chiedere questa cosa, nei limiti in cui ci sia questo dato, se alla luce del nuovo regolamento e delle aliquote, che restano le stesse, però se ci potrebbero essere degli aumenti per il combinato disposto del nuovo regolamento e dell'aliquota, che però resta la stessa, se ci potrebbero essere degli aumenti per qualcuno di aliquota, o se c'è una clausola che in qualche maniera salvaguarda per cui gli aumenti sono esclusi. Non so se mi sono spiegato.
Sembra che non ci siano aumenti, però non abbiamo la fotografia precisa e puntuale di ogni singola situazione, ma non dovrebbero esserci aumenti, cioè dovrebbe essere pari pari il trattamento che hanno ricevuto l'anno scorso i cittadini.
Praticamente sarebbe possibile una clausola che dice nel caso in cui il dovuto dovesse risultare superiore viene identificato con l'importo dell'anno precedente.
Non abbiamo qui la dottoressa Michelizza, ma non credo che possa essere possibile modificare, anzi sono sicuro che non è possibile in questo momento modificare questa aliquota con una clausola del genere.
Cioè, questo sarebbe stato importante per evitare, siccome poi le simulazioni sono tante, nessuno può sapere, no? Immagino, no? Con esattezza l'impatto preciso, poteva essere una cautela per dire guardate, se dal combinato disposto del tutto dovete 1 euro, 10 euro, 30 euro in più, l'importo è lo stesso dell'anno scorso. Questa sarebbe stata l'utilità. Poi queste ormai sono norme che cambiano ogni anno. Io manifesto sempre la solidarietà agli uffici perché sulle imposte, sugli immobili, credo che siano cambiate quasi con cadenza annuale o biennale queste regole. Avrebbe potuto essere una clausola di salvaguardia utile, se tecnicamente non si può fare, magari approfondiamolo per l'eventuale modifica successiva che ci sarà sicuramente.
Possiamo dire che si tratta come sempre di un cambio normativo e quindi di una, visto che proprio anche l'imposta è nuova, di una prima applicazione di questa imposta. Avremo tempo quest'anno per verificare se ci saranno casi eclatanti o casi particolari. Se ci dovessero essere casi particolari, che ovviamente ogni cambio di normativa può portare, non è detto che li porti, ma potrebbe portare, cercheremo con la prossima delibera, per quanto di possibile, cioè per quanto nella disponibilità di scelta del Comune, di risolvere le incongruità, le inequità che dovessero essere presenti. Immagino anche, siccome un'imposta nuova istituita dalla regione, che si possa anche, possa essere anche l'ente regionale a modificare l'approccio, se si dovessero verificare, non dico nel Comune di San Daniele, ma in generale nei comuni della regione, delle situazioni particolari, insomma, ecco. Altri? No? Allora chiudiamo la discussione, poniamo in votazione la delibera avente ad oggetto approvazione aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma ILIA per l'anno 2023. Chi è favorevole? Sì, Topazzini.
Allora, credo che queste aliquote siano perlomeno uguali a quelle dell'anno scorso, quindi non cambia nulla. È chiaro che un'aliquota che insomma, in un certo modo garantiscono anche ai cittadini una giusta e corretta applicazione anche delle imposte, però chiaramente diventa difficile in questo momento valutare se queste imposte siano un po' in linea con quello che è anche poi il bilancio, nel senso che queste qui vanno poi anche aggiunte quelle che sono poi i fattori che compongono il documento unico di programmazione e anche il bilancio. Allora io ritengo perlomeno auspicabile che, almeno da parte mia, da parte del mio gruppo, un'astensione per quanto riguarda queste aliquote, visto e considerato che comunque non abbiamo potuto approvare né il documento unico approvazione come giunta né tantomeno come consigliere di maggioranza.
Grazie. Poniamo quindi in votazione, dicevo, la delibera avente ad oggetto approvazione aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma ILIA per l'anno 2023. Chi è favorevole? 11 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 5 astenuti. Per l'immediata allora si astiene Di Luc, Chiapolino, Buttazzoni, Spitaleri, Buttazzoni e Topazzini. 5. Perfetto. Per l'immediata esecutività chi è favorevole? Verlini è favorevole per l'immediata esecutività? Sì. 11 favorevoli. Chi si astiene? 5 astenuti come prima. Stessa votazione di prima, quindi la delibera è approvata. Delibera numero 13. Modifica regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo sui rifiuti tari. Allora, anche qui abbiamo una modifica del regolamento e in particolare ci sono due cambiamenti, un cambiamento normativo che è avvenuto e un articolo 6 della delibera ARERA dell'autorità di controllo che ha di fatto modificato due piccole cose. Allora, si ritiene di approvare, che ha modificato un paio di aspetti e quindi noi proponiamo di dare atto che le premesse sono parte integrante del dispositivo del presente provvedimento, di modificare il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo sui rifiuti tari al fine di adeguarlo alle nuove normative, quindi modifiche normative, allegando alla presente deliberazione l'intero testo corretto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio 2023, ovviamente, vista la sua approvazione entro i termini previsti per la legge, di provvedere ad inviare in termini di legge esclusivamente via telematica, eccetera, di renderlo immediatamente eseguibile. Allora vi apro che abbiamo qui le modifiche, dove sono? Bozza Tari, eccole qua. Così le vediamo insieme, quelle che sono state le modifiche e le integrazioni. Vi apro la bozza dove si vedono le modifiche, così le vediamo insieme. Allora, ad esempio, ecco, articolo 3, rifiuti assimilati agli urbani, questo è stato eliminato perché il cambio normativo non prevede che esista più quel tipo di categoria. Per farvi un esempio, che cosa sono i rifiuti, cos'erano i rifiuti assimilati agli urbani? Allora, il cartone è un rifiuto urbano, se però è una quantità enorme, elevata di cartone, quella quantità non è più considerato rifiuto urbano ma assimilabile all'urbano. Prima si veniva considerato così. Adesso questo articolo 3, quindi questo tipo di terminologia sparisce, quindi tutti i riferimenti spariscono. Vedete anche allegato A, sostanze assimilate ai rifiuti urbani, eliminato. Dove parla di assimilati, eliminato. Qui l'articolo 3, l'articolo 4, stessa cosa. Ecco, viene aggiunta la definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 codice ambientale come modificato dal decreto legislativo 116 2020 e successive modifiche e integrazione. Quindi in giallo avete quello che è stato tolto e in verde quello che è stato aggiunto. Andiamo giù, l'articolo 8 se non sbaglio che c'è una modifica, anche qui gli assimilati sono tolti, assimilati non assimilati sono tolti, stessa cosa, anche qui stessa cosa, anche qui stessa cosa all'11, al 12, questi rimangono uguali. Ecco, l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni è assolto con il pagamento, è stato tolto quello in giallo, del canone di cui all'articolo 1,816 della legge 160/2019, anche qui adeguamento normativo, il tributo dove è scritto provinciale è stato eliminata la parola provinciale. L'articolo 25, anche qui vedete, dove c'è scritto assimilati è modificato con urbani e dove c'è scritto attività di recupero è intesa attività di riciclo. Qui al punto 3 è uguale. Ecco, questa è un'altra modifica sempre dovuta a modifiche normative. La dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio prima doveva essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo. Cambiato per via delle modifiche normative, diventa 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Quindi non è più entro il 30 giugno dell'anno dopo, ma entro 90 giorni dal possesso o dalla detenzione dell'immobile. Anche queste modifiche normative per le quali dobbiamo adeguarci. Punto 5. Inserito, l'ufficio tributi è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi. Quindi quando l'utente comunica il possesso o la detenzione, A. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio, B. il codice utente e il codice utenza, C. la data a partire dalla quale decorre, fine del pagamento della tariffa, l'attivazione del servizio. Quindi anche qui ogni nuova utenza avrà una partenza del servizio, diciamo, ad hoc, e quindi anche una tariffazione, no? Che parte da quella data. Riscossione, anche qui c'è stata una modifica a seguito dei cambiamenti normativi. Si dice, ci si ferma all'ammontare complessivo in due rate perché è stata tolta la facoltà di effettuare il pagamento in un'unica istituzione entro il mese di settembre di ciascun anno. Ecco, questa parte lì è stata tolta, quindi rimane fisse due rate. 5, 6, 7, queste qui anche integrazioni. Il contribuente può presentare richiesta di informazioni relative all'applicazione del tributo e dal servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dalla home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili online. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare modelli comunali, purché contenenti dati identificativi delle utenze, nome, cognome, codice fiscale, recapito postale di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e postali per l'eventuale credito degli importi addebitati. 6. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento per le richieste scritte di informazioni ed entro 60 giorni lavorativi per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi. 7. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e riportano i seguenti contenuti minimi. Il riferimento alla richiesta scritta di informazioni di rettifica degli importi dovuti. Il codice identificativo di riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti. 8. Nel caso di rettifica degli importi debitati devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente, la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati. La descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune. La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente. Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica, l'elenco dell'eventuale documentazione legata. 9. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al comma 2. Agli utenti che dichiarano mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per il disagio economico previsto per il settore elettrico e o gas e o per il settore idrico. B. A ulteriori utenti che si trovano in condizioni economiche disagiate individuati secondo i criteri definiti dall'ente territorialmente competente. C. Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni. 10. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro. 11. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. 31. Resta uguale. L'allegato A, che era le sostanze assimilate ai rifiuti urbani, viene cancellato. Resta l'allegato B. E basta. Bene. Ci sono interventi riguardo? Topazzini.
Beh, questo regolamento l'avevamo visto anche negli anni scorsi ed è stato modificato, come diceva lei, per una, in sostanza per una legge che è uscita da poco, anzi un decreto legislativo dell'ARERA, quindi nulla. Ma a parte questo, credo che sarebbe stato opportuno ricevere il documento già con le modifiche e le evidenze che ci ha fatto vedere adesso, perché quello che abbiamo ricevuto noi in realtà è la sintesi finale e quindi io devo dire che ho avuto parecchia difficoltà a vedere quali sono le modifiche. A parte questo, comunque, che insomma nel prossimo consiglio comunale spero, mi auguro, che ci siano documenti che ci possano dare modo subito, no, di evidenziare quali sono i punti salienti, ma anche eventualmente se c'è la necessità di fare un passaggio con la commissione di competenza. E volevo sapere due cosette. La prima, ma questi rifiuti assimilati agli urbani adesso non si possono più conferire, ma non si possono più conferire da parte di chi? Cioè, di tutti? Perché se io ho dei cartoni, sono assimilati comunque lo stesso, non posso farli conferire, la prima cosa. A parte il fatto poi che c'è l'allegato A che viene eliminato, perché se viene eliminato l'articolo 3, quello era l'articolo che è stato eliminato. L'altro punto era relativo alla... Vabbè, questo è positivo perché si parla di riciclo, non di riuso più, quindi è chiaro che questo è corretto, proprio la nomenclatura e la definizione precisa di come si deve interpretare questo tipo di rifiuto e quindi col riciclo. La motivazione per cui è stata, non ho capito, ma mi perdoni se per caso mi è sfuggita, perché il pagamento non può essere fatto in un'unica soluzione? C'è una motivazione particolare. E poi c'è anche un'altra cosa, io ho visto precedentemente che si parlava di rettifiche per quanto riguarda eventuali rate o che non erano congrue rispetto a quello che era la dichiarazione, anzi quella che era la valutazione fatta poi dall'ente comunità collinare che verifica le caratteristiche di ogni abitazione. E oltre a questo però, e quindi eventuale rimborso, c'è la possibilità di avere un rimborso parziale oppure questo rimborso di avere magari eventualmente se c'è la rettifica da parte dell'ente, quindi la comunità collinare che ne accerta in qualche modo che l'applicazione dell'imposta non era dovuta al 100%, magari al 70%, se c'è la possibilità di avere il rimborso, ovvero ho saputo che alcuni cittadini hanno pagato erroneamente due volte l'imposta e però stanno aspettando ancora il rimborso, essendo questi sono passati anche dei mesi, non dei giorni. Quindi volevo capire se all'interno del regolamento è possibile inserire una clausola che prevede eventuale rimborso e le tempistiche anche. L'ultima, ma questa sarebbe stata magari oggetto anche di confronto in commissione competente, si parla qui di riduzione, articolo 25, di riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio. Allora, qui si parla di riduzione del 20% dell'applicazione della tariffa, qualora il servizio venga a mancare per 8 giorni, e per almeno, anzi superiore a 8 giorni. Allora, secondo me il 20% per 8 giorni mi sembra un po' inadeguato. L'articolo 25. L'articolo 25 è punto 1 e punto 2. Punto 1. Eccolo. Scusi. Ma non è lo stesso?
No, perché lì non è numerato, lì c'è la numerazione.
Allora sarà l'articolo 26 a questo punto, anzi 24, prova a vedere 24. Perché per quello, eccolo qua, riduzione di potenze domestiche, eccolo qua. Come vede questo poi non è neanche il documento finale, quindi quello che abbiamo noi è il documento finale. Ah, va bene, ok, certo. Ok, allora articolo 25 parla di riduzione del... Qui avevo il 20%, qui era il 30%. La tariffa della piccola misura è ridotta, la parte fissa è la parte del 30%, qui è cambiato completamente. No, ho capito, però non è più riportato, cioè è un articolo completamente diverso. Cioè, glielo leggo se vuole. Articolo 25. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti superiore a 8 giorni. E vabbè, qui possiamo anche fare. Allora sarà. No. No, riduzione per inferiori livelli di prestazione di servizio. Ok, eccolo qua.
Cioè che è il 25.
Che sarebbe il 25, esatto. Allora, il tributo dovuto alla misura del 20% nel periodo di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti superiore a 8 giorni. Allora, 20% se il servizio non dovesse in qualche modo essere garantire per, non so, 3 mesi, noi dobbiamo pagare sempre il 20%, quindi non è congruo, secondo me andrebbe rivista un po' questo articolo. Poi chiaramente da capire anche se c'è una norma precisa che prevede questo tipo di applicazione. E questa è la prima che mi sento di dire, perché è chiaro che può succedere che l'ente che gestisce oggi la raccolta dei rifiuti può avere dei problemi e quindi sospendere magari per un giorno o due, ma all'interno dell'anno solare magari può avere 8 giorni.
Sì, ma quelle modifiche lì vengono dalla deliberazione RERA numero 15/2022 del 18/1/22 intitolata Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Quindi sono tutte no. Modifiche
no, capito,
che provengono
però,
da norme.
Ma è testuale, cioè quello che leggiamo qui è quello che prevede la RERA?
Ah, buon, questo chiede troppo.
Cioè, secondo me questo è stato applicato interpretando la norma e va bene, però a mio avviso sarebbe stato opportuno anche avere la possibilità di avere anche una sorta di riduzione per scaglioni, ecco, questa è la prima cosa. E, altra cosa, il comune può deliberare, punto 2, può deliberare esenzioni e riduzioni, e fin qua va bene. Tali agevolazioni sono iscritte nel bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata a risorse diverse dai proventi del tributo di competenza, nell'esercizio al quale si riferisce le iscrizioni stesse. Cioè, se c'è la possibilità di ridurre la tariffa, però io devo cercare la copertura finanziaria all'interno del bilancio. Ma scusate un attimo, ma tutte quelle che sono le tariffe, in particolare per i fiori, non devono avere così la copertura al 100% da parte degli utenti?
Sì, sì, ma in questo caso è sotto il comma 2 dell'articolo riduzione per livelli inferiori di prestazione del servizio. Quindi la riduzione, esenzioni e riduzioni possono essere deliberate dal Comune in relazione alle riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio, e anche qui dopo dice che le risorse devono essere trovate al di fuori del tributo stesso, dei proventi del tributo stesso, cioè non si può fare delle esenzioni e poi alla fine farle pagare al resto del sistema di quel tributo, cioè agli altri utenti, ma devono essere risorse differenti. Però, torno a dire, stiamo sempre sotto l'articolo 26, riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio. Quindi è legata alla riduzione o l'ulteriore esenzione o riduzione è legata a quell'aspetto lì. Quindi se il servizio è ordinario e normale non possiamo applicare il comma 2 dell'articolo 26, no?
Secondo me quell'articolo 2 non fa capo all'articolo 1, ma è una cosa diversa.
No, è l'articolo 26, comma 2.
Il comune può avere ulteriore esenzione e riduzione. Bene, ok. Quali sono? Dobbiamo trovare. Non è collegato. Quindi
no, è collegato in questo senso. Come ha detto lei, se invece di essere gli otto giorni prevedono questo 20%, no? Mettiamo che ci sia un problema di 3 mesi, ecco, il Comune può intervenire con un'esenzione, una riduzione particolare. Magari è perché una via è interclusa, una zona interclusa all'accesso dei mezzi, che ne so, potrebbe succedere. Non pensiamo solo al fatto che ci sia un disservizio perché il gestore combina qualcosa che non va. Potrebbe essere delle situazioni per cui diventa impossibile recuperare, no? O c'è un disservizio di un certo tipo. Quindi hanno introdotto questo, però tutte queste diciamo modifiche, torno a dirvi, queste impostazioni provengono dalle norme, dalle circolari di ARERA, dalle determinazioni di ARERA, da tutta una serie di normativa che viene avanti negli anni a seconda di tutte le situazioni che si sono presentate di fronte all'autorità e anche alle richieste di comuni, di utenti, di gestori. Per cui sì, l'assetto è questo.
Quanto,
fare chiarezza. Se io parlo di tali agevolazioni, ma io non ho un'agevolazione, ma ho un'applicazione, una tariffa, perché non ho avuto un servizio, quindi non è un'agevolazione. E qui si parla di tali agevolazioni, quali? Perché quella sopra non è un'agevolazione. Tu non mi hai dato servizio e io non ti pago il 20%.
È un'agevolazione nei confronti dell'utente, è un'agevolazione che poi andrà a, diciamo, lenire un disservizio, un problema, questo senz'altro, ed è per questo che il Comune ha la facoltà di deliberare, di andare incontro, no? Perché valuta il caso specifico. Di Luca.
No, secondo me il problema qual è? Come devo dimostrare che da 8 giorni che non ho il servizio?
Ma è riferita alla notifica del disservizio da parte dell'utente, no? Quindi vediamo se trovo. La norma li prevedeva come assimilati agli rifiuti urbani e sono rifiuti avviati a riciclo. Li recupero, cioè beh, dovrei recuperarli. Sì, uno si buttava tutto nell'indifferenziata e quindi veniva tutto scartato. Oggi viene riciclato, ma è proprio un cambio di denominazione, cioè non esistono più sostanze assimilate ai rifiuti urbani. Sono tutti rifiuti e in gran parte, salvo il rifiuto secco, residuo, sono tutti rifiuti che vengono riciclati. Ci hanno abituato e ci hanno insegnato, anzi dovremmo tornare a insegnare, abituare la gente a separare i vari componenti dei vari oggetti per cercare di recuperare il più possibile. Sempre per norma. Ecco, per esempio, sempre riferito a quell'articolo del di servizio, no? Qui adesso siamo all'articolo, vediamo che articolo, articolo 30, discussione, no? Al punto 8 nuovo, nella richiesta di rettifica degli importi addebitati devono essere riportati in esposto, oltre agli elementi indicati al comma precedenti, la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, cioè l'utente presenta un reclamo e quindi il reclamo dice quello che deve dire. L'utente porta le sue diciamo, deduzioni. Corredata dei riferimenti normativi applicati, la descrizione dei tempi delle azioni collettive poste in essere dal Comune, quindi per esempio il fatto che non passino a raccogliere, eccetera, eccetera, la valutazione della fondatezza o meno, la richiesta di rettifica, corredata la documentazione dei riferimenti normativi, qui si evince la correttezza. Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica, l'elenco dell'eventuale documentazione allegata. Poi qui ci sono le rateizzazioni. No, sulle tempistiche di rimborso del Comune non c'è, ma sono le tempistiche, ecco, per le richieste degli importi addebitati, ecco, il Comune avvia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento per le richieste scritte di informazioni e entro 60 giorni lavorativi per le richieste di rettifica, quindi per le richieste di rettifica 60 giorni lavorativi. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi, quindi per quello che è rimborso credo che si applichi la normativa dei procedimenti amministrativi. Ecco, adesso non so qual è per un procedimento amministrativo, qual è la tempistica.
Sì. Non lo so, dipende dal tipo di...
Va bene, prendo nota di questa cosa da chiedere alla Michelizza per la prossima volta. Quindi è tempistica e rimborso. Altro? È Chiapolino.
Signor Sindaco, lei prima è stato molto esplicito appunto nel ribadire che anche dal programma l'aiuto alle persone più fragili e le persone bisognose. E volevo chiedere se fosse percorribile anche questa strada, se fosse possibile aprire un dibattito sul problema delle agevolazioni, che non è un capitolo compreso nel regolamento. Qualche comune lo ha fatto. Ed in particolare sono due i temi, due misure che vorrei proporre. Una è di solidarietà sociale e una è di equità. Quella di equità è quella delle persone che risiedono in casa di riposo, hanno la casa chiusa ma disponibile. Equità perché di fatto comunque non producono rifiuto, no? Non penso siano grandi numeri. Però se poteste valutare, bisogna capire se fosse percorribile. Leggo ad esempio in un regolamento di un comune, per le unità abitative di proprietà e possesso a titolo di usufrutto o abitazione da soggetti che abbiano trasferito la residenza statale stabile in istituti sanitari o di ricovero, non locate e che risultino non occupate e non utilizzate, il pagamento del tributo risulta sospeso, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda, allegando documentazione della residenza sanitaria assistenziale o dell'istituto sanitario a prova di quanto asserito. Questo, diciamo, può essere un tema di discussione. Poi invece un'altra misura di solidarietà sociale. E posso capire che poi non rientrano queste misure nel computo della Tari, ma dovrebbero rientrare su agevolazioni scritte a bilancio del Comune. Bisogna capire tecnicamente dove possano rientrare. Però penso non siano grossi numeri, ma forse c'è il bisogno di valutare anche questo percorso. L'altro percorso di solidarietà, appunto, per i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico. le categorie di utenze da agevolare sulla base di sistema ISEE, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS, persone o altri nuclei, insomma, che sono assistiti dal servizio sociale. Sappiamo che alle volte abbiamo bisogno di aiutare persone per mangiare, molto difficilmente queste hanno possono pagare, diciamo, anche le tariffe imposte dal comune. Anche qui penso ci siano piccoli numeri. Valutate se sia possibile fare anche questo percorso, magari durante per il prossimo anno, o se sia già inseribile una nota apprezzabile nel regolamento. Grazie.
Sì. Dopo mi dice che comune, che regolamento è.
È il comune di Chianciano questa, ma ce n'è tanti.
Allora, per quanto riguarda le agevolazioni, possiamo evidentemente vederle con l'ufficio tributi e anche qui in un'ottica di coordinamento a livello collinare, uniformità a livello collinare. Per quanto riguarda le persone in difficoltà per quanto riguarda l'ISEE o d'altro, noi già con il servizio sociale dei comuni andiamo incontro a tutte quelle situazioni dove è manifestato un disagio forte, per cui anche i comuni hanno erogato diciamo somme sia direttamente che tramite il servizio sociale per sostenere proprio il pagamento di utenze in generale, che può essere sia la parte, diciamo, elettrica o di riscaldamento, che è quella più complessa, ma anche le tariffe come la tassa rifiuti o i canoni di affitto in alcuni casi, no? E ci sono sia questi interventi di tipo ordinario che quelli di tipo straordinario, per cui attraverso diciamo proprio somme erogate dal servizio sociale per situazioni particolari. Ogni volta, in senso generale, ogni volta che la normativa ha permesso di abbattere, di intervenire, di abbattere la tassa sui rifiuti, noi l'abbiamo fatto, perché come si diceva in premessa, come diceva anche Topazzini prima, c'è una norma nazionale che dice che tutto il costo del servizio che noi riceviamo, che per San Daniele è 980.000 euro circa, dopo vi dico la cifra precisa, deve essere risuddiviso sulle utenze. Poi il comune può scegliere come fra quelle domestiche e non domestiche, però va ridistribuito e non può intervenire. In realtà ogni volta che le norme, soprattutto durante il Covid, sia quelle nazionali che poi quelle regionali, hanno dato la possibilità ai comuni di intervenire con risorse proprie, noi abbiamo fatto anche molto di più di quello che era il minimo richiesto, per esempio più che raddoppiando le somme per andare incontro alle utenze non domestiche, no? Nel momento del Covid, quindi abbiamo messo più di 100.000 euro, mi pare, no? Per aiutare ad abbattere. Stessa cosa, contemporaneamente non abbiamo abbattuto la Tari, ma abbiamo dato dei contributi a quelle famiglie e poi con questi contributi hanno potuto anche pagare la Tari. In alcuni casi di famiglie che si trovavano in situazione di lieve debito con il comune per qualche tributo, ecco, gli è stata erogata la cifra sgravando anche di quella parte lì, quindi per cercare di veramente di aiutarli, di dare un po' di serenità, un po' di aiuto. Quindi comunque tutte le proposte che vengono in questa direzione, se applicabili, trovano il favore di questa amministrazione, e nel trovare il favore di questa amministrazione troveranno anche la voce da portare, come diceva il segretario Santoro, in maniera uniforme presso gli altri colleghi della collinare. Poi ci sono dei comuni che possono e comuni che non possono, e quindi si cerca di trovare veramente un modo. Ecco, la proposta sulle persone che sono in casa di riposo credo che sia valida, potrebbe essere, l'articolo 24 in realtà è per le utenze non domestiche e quindi non funziona, perché si tratterebbe di utenze domestiche dove l'utilizzo è non continuativo, perché una persona è in casa di riposo, quindi praticamente mai.
C'era un articolo riguardante, mi sembra, sulle persone all'estero, chi ha chiuso, chi è fuori più di 6 mesi, adesso non l'avevo segnalato qua, che bastava aggiungere una frase anche per le persone collocate in... Sì, invece... No.
Le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi. No, non è questo, vediamo. Ecco, in caso di utilizzo di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà usufrutto, uso abitazione e superficie. Riduzioni? Riduzioni per le utenze domestiche. Questo qui era Claudio. Il titolo dell'articolo. Articolo 27. Che vuol dire l'articolo 28? Qua. Ah, si potrebbe intendere qua: i soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare. L'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o venire meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare, vabbè. Va bene, ma l'approfondiamo il caso. Il caso è chiaro e sicuramente interessa a tutti noi. Quindi l'esempio classico da portare su questo tema è la persona che stabilmente sta in casa di riposo e quindi ha la casa, ha di fatto la casa chiusa, non utilizzata da nessuno. Ma... No, beh, ma un attimo, la tariffa viene basata sulle persone che hanno la residenza all'interno di un'abitazione. Quello che dice il consigliere Chiappolino è di quella persona, una persona in casa di riposo, la residenza la mantiene nella propria casa, poi è in casa di riposo, ma in realtà, quindi questo è un caso dove effettivamente non potrebbe intervenire la riduzione, quindi... Secondo me sì. Comunque proviamo a sentire la Collinare, l'ufficio tributi, per capire come ci si comporta in questi casi e nell'eventualità possiamo anche fare un addendum al regolamento in una delle prossime sedute, insomma, ecco, per specificare quel tipo di casistica, volentieri. Altri interventi? Verdini?
Niente da fare. Io chiedo un piacere, se è possibile, la prossima volta ricevere la bozza di regolamento. Ecco, questo penso che non costi, anzi sia molto agevole per noi poi poter anche insomma intervenire riguardo, avendo proprio questa bozza. E mi chiedo appunto onde evitare vari problemi, incomprensioni di recepimenti, di regolamenti, eccetera, tipo, non lo so, per esempio diritti di mora, eccetera, che ogni anno ormai cambiano, se è possibile mettere davanti una prefazione al regolamento tutto il materiale, cioè, tutti i decreti, le leggi che riguardano dove, perché quello che è arrivato a noi è, cioè, mi dice che è possibile.
Allora, nella oltre al regolamento, no, c'è la proposta di delibera. Nella proposta di delibera ci sono tutti i richiami delle normative che entrano in gioco. Quindi, non so, richiamata alla legge regionale 21-2019, dato atto, no, poi alla fine, dove, quello che vi dicevo prima, visti l'articolo 1 della legge 26 dicembre 2013, con regolamento da adottare ai sensi del... poi c'è citata la RERA, è citato il decreto legislativo 116-2020, la deliberazione RERA numero 15, l'articolo 1 del comma 796 della legge 160-2019 per la ratizzazione degli avvisi. Cioè, il regolamento alla fine è frutto del coordinamento di tutte queste fonti normative che sono diverse. Ed è per questo che è difficile in un consiglio comunale poter andare a verificare possibili cambiamenti, ed è per questo che la bozza arriva da un tecnico, in questo caso la dottoressa Michelizza, che sulla base di tutte le conoscenze che ha, chiaramente anche approfondendo le varie tematiche, mette giù una proposta di regolamento. Poi, durante la discussione in un consiglio comunale come oggi, possono venire fuori dei casi particolari o delle questioni che vengono, ma anche nell'applicazione della norma, cioè noi applichiamo il regolamento, fra sei mesi succede che un cittadino, un'utenza, porta un caso particolare, il nostro ufficio la recepisce, capisce che magari c'è una falla nel regolamento, c'è la necessità di dover intervenire, esempio le persone in casa di riposo che ha indicato adesso Chiapolino, e ci si prende appunto, e quindi alla prima occasione utile si va a modificare il regolamento in modo di dare una soluzione al caso. Diciamo che il regolamento sulla TAR è un regolamento che, al di là delle modifiche normative ultime, è molto rodato, quindi noi non è che abbiamo fatto un regolamento nuovo, questo è un regolamento che adegua i regolamenti precedenti, quindi tutta una serie di situazioni sono già negli anni state rodate, da quando si è passate a questa tariffazione, insomma, tributo. Ecco. Per quanto riguarda la bozza di regolamento, cioè, questo possiamo provare a chiedere agli uffici di inviare il materiale magari in questa forma, però vedete che anche questo che stiamo vedendo qui alle spalle è un materiale di lavoro, tant'è che non è ancora preciso nell'indicazione della numerazione degli articoli, no? Che nel testo invece che abbiamo in delibera è quello preciso. Posso dirvi però che ogni qualvolta c'è una delibera, per esempio una modifica a un regolamento, e lo vedete anche semplicemente nel titolo della convocazione del Consiglio Comunale, voi avete la possibilità di prendere il telefono o di fare visita all'ufficio competente, in questo caso l'ufficio ragioneria, anche andando in comune ad incontrare la dottoressa Campana, e magari seduti con lei nel giro di 5, 10, 15 minuti magari approfondire quelli che sono i passaggi più importanti. Cioè, i nostri collaboratori sono i collaboratori di tutta la città, ma in particolare di tutti voi consiglieri, per cui anche telefonicamente potete semplicemente chiedere quali sono le maggiori modifiche e magari alcune cose, tipo quello che poteva venire in mente a Chiapolino, magari anche durante questo tipo di rapporto, sottolinearle, e chiaramente il tecnico alcune risposte può darle subito, altre magari fa riferimento all'ufficio della collinare per avere delle lucidazioni, e alcune cose si risolvono con loro e altre invece vengono approfondite perché si deve chiedere ad altri organi che magari hanno più competenza in materia. Non è così semplice, però sono tutti a vostra disposizione, quindi sfruttateli, che sono tutti felici di aiutarvi nel vostro compito. Prego Verdini.
Io la ringrazio, è stato chiaro, tuttavia se potesse comunque insomma intercedere affinché venisse anche noi mandata la bozza, non si farebbe male, perché anche per non disturbare, che io so che sono disponibili gli impiegati pubblici, ma insomma sicuramente avranno altro da fare, e basterebbe appunto anche una cosa così, a noi sarebbe molto più chiara secondo me come soluzione, anche se si farebbe risparmiare tempo al pubblico impiegato. E approfitto comunque per so che magari esula un po' dal discorso, per chiedere se è possibile prima o poi rivedere anche in questo senso, anche con queste modifiche qui, il regolamento di polizia urbana, comunque per quanto riguarda la raccolta, le varie sanzioni, perché sempre più cassonetti vengono lasciati. So che adesso si passa alla raccolta, sì, io non so, magari il vice sindaco che ha la delega all'ambiente potrebbe, ecco, potrebbe interessarsi a questo, nel senso, sono previste delle sanzioni per chi, non solo per chi abbandona rifiuti, e noi sappiamo che via Carso è una di queste vie, ma sono anche altre vie. Dico via Carso non perché è la nostra via di residenza, signor sindaco, ma perché è quella che conduce. Sì, abbandonano dei rifiuti, magari turisti, no? Non cittadini, sì, cose del genere, e anche fuori casa, sì, nostra. E più che altro anche delle sanzioni per l'abbandono dei bidoni, no? La gente se li dimenticano, si rompono, li lasciano lì, non vengono più presi in considerazione dai propri proprietari. Io penso che abbiano un codice. Ecco, io non so se a questo punto potrebbe essere anche utile per sensibilizzare il cittadino a un comportamento più corretto nei confronti della città tutta, ma anche insomma per poter, come si dice, trarre qualcosa da questi comportamenti e poi con i soldini che riusciremo a fare con questa opera, riuscire a fare ancora meglio per l'ambiente, utilizzarli sempre in questo ambito, secondo me. Poi non so, come le dico, vice sindaco, sindaco, se bisogna rivedere il regolamento di polizia urbana questo potrebbe essere un'occasione per, non lo so, chiedo e ecco, vorrei che ne prendeste in considerazione, ecco, i contenuti. Va bene, vi ringrazio.
Prego Visentin, poi Di Luca.
C'è niente, per rispondere al consigliere Verdini, sì, il regolamento di polizia locale, così anche quello di polizia rurale, già prevedono questo tipo di violazioni, perché comunque sono stati rivisti dopo l'entrata in vigore della raccolta casa per casa, raccolta diciamo differenziata spinta che noi chiamiamo. Però come tutti i regolamenti sono disponibili sul sito del comune, comunque alla fine di questa seduta gliela posso girare qualora lei abbia delle osservazioni da fare. In questo caso è prevista la convocazione della commissione, l'ultima volta è stata fatta 3 anni fa credo ancora con il comandante Zucchiatti. Però è un documento vivo, quindi può essere modificato e integrato. Però per rispondere alla sua domanda, sì, l'abbandono di rifiuti, che peraltro avviene sistematicamente su alcune strade direttrici, penso Beach piuttosto che per andare verso Rodeano, nella zona dei prosciuttifici, quindi non solo centro storico, ma tipicamente. E poi tra l'altro in maniera abbastanza sistematica, quindi ci sono alcuni probabilmente maleducati, per non definirli altrimenti, perché alla fine io li chiamo maleducati, ma sono anche poco furbi, perché poi alla fine la tassa la pagano comunque, no? Quindi fanno la furbata di gettare il sacco al finestrino magari andando a lavorare, oppure di portarlo in un altro comune, ma alla fine pagano la tassa comunque.
No, è stato chiaro, ho capito. Il fatto che non vengono recuperati prontamente, vengono lasciati lì alcuni giorni, eccetera. Questo lo verifichiamo anche questo con la polizia locale. Di Luc.
Allora noi domenica scorsa con i cacciatori di tutta Italia abbiamo fatto la giornata ecologica, no? Qual è il punto? Che tante volte uno va alla discarica e gli dicono questa cosa qua non puoi buttarla. Poi c'è gente che magari non ha neanche il cassonetto, non ha la casa, non ha il cassonetto per differenziata, va a fare il festino sul cimano, sul tagliamento e prende il sacco e lo butta lì. C'è il problema, secondo me, che sarebbe da fare nella discarica dei materiali ingombranti, cioè invece di mettere le telecamere è meglio fare un pezzino di terreno che tu metti lì gratuitamente, uno chi vuole può portare qualcosa. a prescindere che sia residente o non residente, che sia legale o illegale, perché sennò ti ritrovi che buttano giù il water dal ponticello che vai da beach e devi farti 5 metri per tirare su tutto il materiale, le batterie. Quindi secondo me mettere le telecamere nella zona dei rifiuti ingombranti è solo rovinare il territorio, perché invece di dire io ho la roba a casa, non so dove buttarla, vado lì, la metto lì tranquillamente, dopo noi la carichiamo su lì. Invece sto qua, prende solo la macchina, va per i campi a buttare via la roba, come l'Eternit, tutte le cose che non sanno dove buttare.
Ma la verifichiamo a naso, mi sa che è una cosa che non si può tanto fare, proprio perché dopo vengono portati dei materiali che non sono conferibili proprio. Però devo dire anche che ci sono dei concittadini o dei cittadini di questo territorio, magari non sono proprio di San Daniele, non lo so, che anche ad esempio il verde, invece di portarlo al centro raccolta rifiuti per il conferimento del verde, lo buttano un po' di qua, un po' di là, in giro per il territorio. Ogni tanto sono cose lievi, ma ogni tanto sono cose anche molto meno lievi, e quindi dico che anche i rifiuti che possono essere conferiti, vuoi per pigrizia, vuoi, non lo so, per comodità, vuoi per qualche motivo, non vengono lì conferiti. E questo è un comportamento che non è da tenere, da sopportare, ecco. Quindi bisogna in qualche maniera trovarli e sanzionarli e abituarli a sfruttare quello che invece si può sfruttare, che è il centro raccolta, che poi adesso vedrà anche, sta vedendo insomma un periodo di potenziamento, di riqualificazione, insomma di miglioramento del servizio. Ci sono altri interventi? No. Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione la modifica al regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo sui rifiuti Tari. Chi è favorevole? Unanimità. Per niente immediata esecutività, no? Il regolamento, sì.
No.
La delibera è approvata. Punto 14, collegato al precedente, approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti Tari per l'anno 2023. Allora, come si diceva prima, tutto origina dal costo del servizio rifiuti per quanto riguarda il comune di San Daniele. Il costo totale del servizio a San Daniele per l'anno 2023, come da PEF approvato dal gestore e diciamo vagliato da AUSIR, che è l'autorità di controllo, ammonta a 994.496 euro rispetto ai 978.834 dell'anno precedente, con un incremento di 15.662 euro pari all'1,6%, quindi un aumento. Senz'altro c'è un aumento, ma un aumento del tutto contenuto. Ora si è dovuto ripartire il costo fra le utenze, e quindi fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Quindi, e anche utilizzando i coefficienti di produzione KD minimi previsti dalla tabella quarta allegata al suo indicato decreto, cioè il decreto è il decreto Presidente della Repubblica 158-99, che indica delle forbici di aliquote da poter applicare, di percentuale da poter applicare. Allora, dal combinato di queste due attività, come si fa ogni anno, si è provato con un foglio Excel a muovere un po' le percentuali per cercare di distribuire nella maniera più equa possibile il minore possibile, cioè per non avere delle categorie che avessero forti aumenti, delle categorie che invece magari avessero aumenti molto minori, di fare delle simulazioni. Ed è proprio una serie di tentativi che si fanno provando a muovere le percentuali, e poi si cerca di capire quello che è più vicino alla miglior distribuzione. È venuto fuori quello che è nelle tabelline allegate alla delibera, che sono
la tabellina con i coefficienti per le utenze non domestiche e la tariffazione utenze domestiche, e quindi noi andiamo ad approvare, non ve le leggo tutte, ma insomma, che vi leggo quelle domestiche, che sono poche. Per le tariffe utenze domestiche, numero componenti da 1 a 6, per un componente parte fissa tariffa al metro quadro 0,232, parte variabile la tariffa 48,12, per due utenti 0,273 e parte variabile 112,28 euro, per tre utenti 0,305 e variabile 144,36 euro, quattro utenti 0,331 euro al metro quadro e parte variabile la tariffa 176,44 euro, per 5 utenti 0,357 tariffa euro al metro quadro e 232,58 euro la variabile, per 6 o più utenti 0,377 euro al metro quadro la tariffa fissa e 272,68 euro la tariffa variabile. Si è ripartito per il 43,54% sulle utenze non domestiche e per il 56,46% sulle utenze domestiche. Si sono ripartiti 994.496 euro. Il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate, come abbiamo detto nel regolamento, con le seguenti scadenze 1/12/23 e 31/1/24, che sono rimaste come negli anni passati. Basta. Altro da dire? Non ho. Gli aumenti comunque sono minimi, cioè veramente la media è 1,6%. Calcolate che l'inflazione è vicina al 10, no? Nell'ultimo anno, quindi diciamo che è andata bene. Vedendo anche, io faccio parte dell'AUSIR, vedo anche quello che succede in altri comuni e anche in altri enti gestori, il nostro è uno degli aumenti veramente minori, e quindi siamo soddisfatti. Prego Di Luca.
Se adesso facciamo il riciclo, dovremmo guadagnarci qualcosa sopra e quindi pagare meno?
In teoria dovrebbe essere così, ma porto l'esempio, senza citare, di alcuni comuni che hanno anche vinto premi per comuni più ricicloni e in realtà non sono rimasti esenti dagli aumenti. In realtà l'anno scorso avevamo avuto un aumento superiore e l'avevamo avuto un aumento superiore perché l'anno prima c'era stato il problema della crisi dei prezzi dei materiali all'ingiù, cioè durante il periodo Covid e in una coda successiva al periodo Covid, alla fine il valore del vetro, dell'alluminio da riciclare eccetera era crollato abbastanza. Adesso che i prezzi sono tornati di tutti i materiali molto su, hanno recuperato, ma non hanno recuperato tantissimo, nel senso che comunque, cioè quando hai bisogno di incassare, incassi poco, e quando invece hai bisogno di comprare, paghi sempre moltissimo. No? Però devo dire che l'1,6% di aumento è un aumento del tutto contenuto e quindi è in linea con le migliori aspettative, insomma si pensava peggio. Prego Chiapolino.
Allora, volevo capire la copertura, la differenziata, se siamo in linea, se i cittadini differenziano di meno, di più, questo è il dato essenziale che ci interessa anche capire. Poi, anche sul bilancio di previsione c'è uno sforamento di, avevate previsto 936.000 euro, quindi sono 50.000 euro, non è un grosso sforamento anche con la previsione. Il discorso del quoziente di produzione, questo passaggio sul riparto, volevo capire concretamente se va un po' a vantaggio dei ristoranti, delle mense, dei bar, di ortofrutta, le botteghe, se è un vantaggio sostanziale, se è un minimo vantaggio o solo una riformulazione per equità. Grazie.
Ma in realtà sono le categorie che sono più tartassate, quelle lì.
sono le più tartassate. Non vedo grandi vantaggi. Sono quelle categorie che, proprio perché hanno una tariffa, diciamo, al metro quadro superiore, sono quelli che hanno gli scostamenti in ordine di magari anche un 100 euro, 150 euro rispetto alle famiglie, dove abbiamo visto che al massimo, almeno da quello, dalla simulazione che abbiamo fatto, nessuna famiglia supera l'aumento di 10 euro. Mi pare che il massimo sia 8, qualche cosa. Quindi per le famiglie, anche quelle più numerose, veramente più numerose, c'è un aumento di 8 euro, no, meno di 9 euro all'anno. Per invece le attività produttive, in particolare ristoranti e ortofrutta, sono, che hanno anche superfici grandi, per cui il problema di questi è che hanno attività che hanno grandi superfici e quindi sì. Di look.
Secondo me gli esercizi pubblici dovrebbero essere in proporzione al fatturato, no? Perché io ho il ristorante grande, lavoro poco e pago più di uno che c'è il ristorante piccolo che lavora a pieno, cioè in proporzione al fatturato, perché chi compra roba butta via, ma se no
sarebbe, ecco, però la tariffazione, la norma è improntata in altra forma. Però è anche vero che quel costo, cioè se effettivamente per il ristorante piuttosto che l'ortofrutta pagasse di meno, perché si passa il concetto di fatturato, quel costo che rimane, cioè 994.000 euro, il comune deve raccoglierli dalle altre categorie. Quindi un'eventuale diminuzione, no, o cambio di approccio verso questi grandi contribuenti tari, no, deve essere per forza ripartito nei confronti degli altri. Avete visto prima che per quanto riguarda le utenze non domestiche si fanno carico del 43,54% della tariffa, quindi su 900, su 1 milione sono circa 420.000 euro, no? Mentre gli altri 550.000 euro vengono dalle domestiche. Quindi se si diminuisce di là si sposta o su altre categorie produttive o sulla parte domestica, no? Chiapolino.
Se non ho capito prima la risposta, sulla differenziata è aumentata? Ecco, okay.
Ecco, Visentin, che hai dati sulla differenziata più puntuale dei miei?
Grazie Sindaco. No, è utile la domanda del consigliere Chiapolino, e nuovamente è motivo di dibattito costruttivo tra me e Topazzini di solito, quindi questa volta ha delegato un suo collega con il quale affronto volentieri questo tema. Ovviamente sono tutti dati relativi, però diciamo che il 2020 e il 2021 ha visto un calo di performance sul nostro comune drastico. Quindi per capirci, l'indifferenziato, il sacco giallo, è aumentato parecchio. E questo è, diciamo, oltre a essere poco educativo per le famiglie, e poi anche si toglie una leva per poter in qualche modo avere un'arma in più nei confronti di ETI 2000, no? Che avete visto che fondamentalmente il PEF 2023 rispecchia il 2022, c'è cioè una variazione dell'1,5%. Pari a circa 15.000 euro, e parte di questi, 21 di questi, derivano dal costi di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, no? Quindi sistematicamente vediamo che nei bilanci di IT 2000 ci sono questi aumenti per costi di smaltimento dei rifiuti, no? Per rispondere a Chiapolino, ci sono dei lievi miglioramenti riscontrabili nel 2022, non ancora a livelli accettabili, e San Daniele all'interno della comunità collinare, adesso il bacino, diciamo, di utenza e sul quale agisce ETI 2000 si è esteso praticamente tutto il Friuli, però rapportando il comune di San Daniele a quelli della comunità collinare che utilizzavamo come base fino a qualche anno fa, siamo tra i peggiori. Tant'è che le iniziative, qui mi ricollego appunto a un tema col quale avevo già discusso anche con Topazzini l'anno scorso, si sono attuate rispetto agli anni scorsi diversi progetti di educazione ambientale presso le scuole. Quindi ci sono alcune iniziative di EAT 2000 che ha diciamo innescato a partire da settembre, riguarderanno tutto l'anno scolastico sui 79 comuni serviti. E quando è uscita questa proposta mi sono sincerato sia con l'ufficio ambiente sia col dirigente scolastico affinché potessero in qualche modo beneficiare di questi progetti didattici che sono totalmente gratuiti e sono svolti presso le scuole primarie e secondarie di primo grado sul territorio. Tornando all'altra sua domanda, la sua Chiappolino è di Luca, in realtà non è che sgravando del 25% si va a favorire queste categorie 22, 23, 24, 27, ma è in qualche modo un tentativo di equilibrare quello che è stato l'incremento che si è registrato nel momento in cui si è modificato il metodo di calcolo nel 2020. E anch'io mi sono sincerato di quello che potrebbe essere poi il riscontro sulla tasca dei cittadini. Facendo una simulazione con la dottoressa Campana, ovviamente del tutto anonima, abbiamo verificato che bene o male per quanto riguarda le utenze domestiche una famiglia di un componente riscontrerà un aumento di circa un euro. Due componenti si va da 3 a 5 per arrivare al massimo a 7-9 euro per famiglie con 6 componenti che sono veramente rare. Per quanto riguarda le associazioni, sono state toccate pochissime, si riscontra un aumento da 2 a 31 euro. Diciamo gli enti più penalizzati sono il Comune, 795 euro, l'ospedale, 652, che però li recupera, e anche le scuole, qui viene citato nella delibera, c'è un contributo del Ministero del MIUR di circa 5.000 euro che va a recuperare totalmente qualsiasi insomma, importo che loro dovessero pagare.
Calcolate anche sul discorso dell'aumento del costo che l'aumento dei carburanti dell'ultimo anno e quindi del costo del trasporto incide moltissimo sul recupero dei rifiuti e quindi perché è fatto tutto ovviamente con mezzi di trasporto che girano lentamente, che rimangono accesi molte ore, sul territorio quindi consumano anche su mezzi pesanti consumano moltissimo. Quindi anche quello incide molto, cioè lo shock che c'è stato nell'ultimo anno ha un impatto non indifferente. Topazzini aveva chiesto.
Sì, velocemente perché chiaro i numeri oggi sono confortanti perché paghiamo solo circa 16.000 euro rispetto agli anni scorsi, anche se però devo dire la verità, negli anni scorsi abbiamo avuto degli aumenti enormi. Non so, permettetemi anche la battuta, ma questa riduzione così c'è un motivo. Di questa riduzione così, cioè perché abbiamo avuto sempre aumenti 7, 8, 15%, 20%, non so, avete fatto la raccolta differenziata porta a porta durante la campagna elettorale? Ora mi viene in mente questo, potrebbe essere stato un motivo per cui abbiamo una riduzione notevole delle imposte, anzi della tariffa, scusate. Detto questo, l'aumento negli ultimi 5 anni è stato notevole, circa 30%, non so se qualcosa in più anche del 30%. Questo chiaramente ci ha fatto riflettere parecchio, sia per quanto riguarda l'applicazione della tariffa, ma anche sulla sensibilità che dobbiamo dare ai cittadini, anche perché c'è un contratto di servizio con la IT2000 dove si prevedono anche incontri con i cittadini, cosa che negli ultimi 5 anni non è mai stata fatta. Era una cosa che noi ci tenevamo perché i cittadini solo in quel frangente riesce a capire quanto è importante poi mettere la mano nelle tasche e pagare di più poi anche lo smaltimento dei rifiuti. È vero che mi sembra che invece qualcosa è stato fatto con le scuole, mi sembra di ricordare, ma non con i cittadini né tantomeno con i borghi. L'aumento è stato veramente minimo, devo dire la verità, è vero che l'aumento nella tariffa complessiva per quanto riguarda il residenziale è molto bassa dove c'è una persona sola e in aumento anche 7 euro dove ci sono 5 persone, ma è altrettanto vero che questo aumento generale è stato fatto in modo diverso tra la parte fissa, quindi il costo euro a metro quadro di superficie rispetto a invece quelle variabili, cioè il numero dei componenti del nucleo familiare. Allora, può essere anche in qualche modo accettabile questo tipo di ragionamento, cioè più persone ci sono all'interno del fabbricato, più pago lo smaltimento dei rifiuti. E quindi per mantenere bassa questo aumento è stato ridotto invece la tariffa, quella euro metro quadro. Però ricordiamoci che per le famiglie di giovani, dove ci sono magari due ragazzi piccoli, dove ci sono magari i genitori giovani che non hanno la possibilità, andiamo a penalizzarli aumentando, no? Aumentando la tariffa sul numero di persone. Quindi bisogna cercare il giusto compromesso, ovvero eventualmente, ma non so se è possibile con le norme che ci sono in vigore, anche cercare di venire incontro a quelle giovani coppie che oggi non hanno la possibilità in qualche modo di affrontare magari spese in più e quindi figli in più, perché questa è un'altra delle spese che le famiglie devono sostenere. Quindi facciamo questo ragionamento anche per i prossimi anni, perché sarebbe corretto venire incontro anche alle giovani coppie. E detto questo, solo un auspicio per i prossimi anni, come dicevo prima, quella di cercare innanzitutto di capire il perché c'è stata una riduzione, cioè un aumento così basso rispetto agli anni scorsi, se c'è un motivo magari perseguirlo, perché se è così magari potremmo anche perseguirlo, cioè 1,6% nell'ambito di un anno mi sembra molto basso, anche a fronte di quello che è stato l'aumento e il costo del denaro. Ad esempio l'anno scorso avevamo l'8% di inflazione, che non è poco, quindi 8% di inflazione, tutto aumenta, il costo del materiale aumentano e qui vediamo solo 1,6%, però va bene, nel senso che finché si mantengono questi costi a questo livello noi siamo sempre d'accordo.
Dini.
Allora, io mi aggancio a quello che ha appena detto il consigliere Topazzini e dico, penso di parlare anche a nome del partito che rappresento, almeno qui in questa città, riguardo appunto l'allegato B, tariffe, utenze domestiche, eccetera. Secondo noi sarebbe opportuno che si seguisse un criterio inversamente proporzionale, ovvero sia per agevolare le famiglie e non dico renderle più numerose, perché non è questo che metterà al mondo nuovi italiani, siamo d'accordo, però potrà aiutare le famiglie che hanno bisogno di aiuto. E quindi secondo noi il criterio dovrebbe essere completamente l'inverso, ovvero sia se io ho 4 figli pago meno di una persona che ne ha uno, o che ne ha 2, o che vive da solo, anche perché lo stipendio di una persona o di 2 persone, uomo e una donna, possono essere comunque ripartiti tra i figli, sono ripartiti tra i figlioli. Se una persona è da sola, molte più possibilità di pagare. È una cosa naturale questa, è proprio logica. E quindi, e dico, io sono contrario a questa tariffazione. E vorrei che il Comune per primo, magari in Italia, attuasse una tariffazione inversamente proporzionale al numero dei componenti una famiglia, che però appunto deve essere una famiglia naturalmente riconosciuta come tale. Posso io chiamare il cugino, viviamo insieme sotto lo stesso tetto, e quindi o l'amico o il parente, eccetera. Ci deve essere un rapporto di discendenza o ascendenza diretta. Io penso che potrebbe essere invece una grandissima occasione per questa comunità e un esempio per l'Italia. Grazie.
Il concetto sull'impostazione di questa tariffazione è sulla produzione. Quindi non è sul fatto di quanto si può pagare. Ed è lo stesso ragionamento che faceva Di Lu, per esempio, per quei consumatori, quelle utenze che sulla carta hanno delle tariffe molto elevate, hanno delle superfici molto elevate, ma nella pratica magari hanno un'occupazione al 50-60%, può essere un albergo, può essere un ristorante. Sono tanti tipi di categorie, però il concetto sul quale si fonda il riparto del costo di smaltimento, di recupero dei rifiuti è sulla produzione, quindi il concetto è di quanto tendenzialmente quell'utenza produce e i parametri sono le superfici, lo vedete che c'è la parte fissa al metro quadro, quindi che uno sia in 1 o in 5 c'è la parte che riguarda la dimensione dell'abitazione o dei locali occupati e poi per quanto riguarda le famiglie c'è il numero di componenti, dove ce n'è 2, 3, 4, 5, ovviamente c'è una produzione superiore di rifiuto, o le categorie merceologiche, che chiaramente un ristorante ha una tariffa più alta, un autobus ha una tariffa più alta di una edicola, perché a parità anche di superficie la produzione di rifiuti è differente. Ma noi che a San Daniele viviamo, quando passiamo per le vie della nostra città, vediamo quali sono le attività che mettono sulla strada la sera più rifiuti. E effettivamente quelle categorie che pagano di più sono quelle che ne mettono tanti. Dopo che la tariffa sia sproporzionata magari rispetto al fatturato, alle possibilità, è un altro paio di maniche, però come concetto di quantità è coerente. Quindi insomma è così. Quindi è impostata così la norma e non possiamo modificarla. Prego Verdini.
Un conto sono le attività produttive, un altro conto sono i cittadini, e un altro conto ancora è un altro concetto, un concetto spirituale di popolo. Allora qui bisogna fare qualcosa, intanto il più possibile venire incontro, rispettando la norma vigente chiaramente, ma venire incontro a questa visione, non tanto per attività produttive quanto per le famiglie, che sono due cose che io terrei distinte. Non possiamo mercificare il nostro sangue e il nostro spirito. E questa è una cosa molto importante. E finché è possibile, nella norma vigente, riuscire ad avvicinarsi a questa visione. Dopodiché l'impegno della città deve essere quello di battere, si diceva anche in campagna elettorale, a Trieste e anche a Roma, affinché la norma venga cambiata in sede, nelle sedi opportune, ok? Questo è, io vorrei da parte del comune un impegno del genere. Se c'è un impegno del genere da parte del comune, è quella la linea giusta, secondo noi, che ci mette sullo stesso piano, secondo me.
Sì, sul punto, torno a dire, la norma è impostata così, quindi non si può modificare. Ed è impostata così, anche così rigidamente, che una delle premesse, uno dei dogmi, è che il costo del servizio di gestione dei rifiuti, quindi questi 994.496 euro, il comune deve recuperarli tutti dagli utenti, non in maniera ferrea, che vuol dire che quel costo lì va ripartito fra le utenze. Io sono d'accordo rispetto al suo spirito di aiutare le famiglie più numerose, era anche quello che diceva prima Chiapolino, le parti fragili eccetera. Basterebbe che la norma nazionale permettesse all'ente locale di intervenire con sgravi o con risorse proprie a copertura di alcune situazioni. Quindi in quel contesto lì io sarei felice come comune di poter dire che alle famiglie numerose noi comune riduciamo la tariffa, perché ci mettiamo risorse nostre, perché chiaramente il 1.994.496 al gestore va dato, se non glielo danno quelle famiglie lì deve darglielo qualcun altro, quindi è chiaro che devono essere risorse pubbliche nostre, no, che si decide di andare lì. Però in questo momento la norma lo vieta, io sarei molto favorevole affinché si potesse fare. Torno a dire, durante il Covid, quando è stato permesso di aiutare le imprese e di aiutare con un'altra forma le famiglie, è stato fatto e il Comune ha messo risorse ingenti proprie, togliendole da altre parti, anche perché durante il Covid ovviamente non si facevano tanti tipi di attività, e focalizzandole lì dove serviva. Insomma, ecco, noi saremmo felici di poterlo fare. Però oggi non è possibile. Quindi dal punto di vista, tra virgolette, spirituale, come diceva lei, ci siamo. Dal punto di vista tecnico, burocratico, in questo momento non possiamo farlo. Sono finiti gli interventi, però. Ha fatto due interventi. Prego, Chiapolino.
La mia è solo un'informazione. Io ho perso un periodo e sono fuori da un po' di tempo. Mi ricordo che si erano tentati dei modi sperimentali, mi sembra Rive d'Arcano, per la raccolta a peso. Non so se avevano fatto i contenitori, qualcosa. Sì, ma quello è un problema tecnico che forse non risolveremo mai, però sarebbe l'ideale ovviamente. C'è intenzione di continuare su questo percorso? È stato queste sperimentazioni, come sono andate?
ma io ho sentito alcuni colleghi che l'hanno portata avanti e altri che con poca soddisfazione, devo dire la verità. Diciamo che sul territorio della Collinare e un po' sul territorio della T2000 il sistema che abbiamo noi è quello più diffuso, è quello che sembra funzionare meglio. E adesso vediamo anche in Cane che ha altre difficoltà, perché il territorio è un po' diverso, se cambia un po' la situazione. Però l'esperienza, voglio dire, l'esperienza di San Daniele, che è stata impattante quando, cos'era, 15 anni fa, è stata introdotta 14-15 anni fa, alla fine diciamo è paga. Anche l'aumento ridotto, adesso non so nel dettaglio il dove siamo riusciti ad andare meglio, dove il PEF è decisamente, diciamo, migliorato rispetto alle previsioni più pessimistiche, però insomma la situazione anche degli ultimi anni, nonostante gli aumenti, che sono più che altro dettati, gli aumenti sono più che altro dettati dalla tabellina di marcia di ARER e di AUSIR. Quindi sono le authority che programmano un certo tipo di traiettoria. E, ci sono stati comuni e territori dove la politica si è un po' impuntata per alcuni anni per tenere un po' fermo, e l'anno scorso, ad esempio, ho partecipato a una riunione di AUSIR dove si vagliava un PEF di un altro territorio regionale, di un altro territorio fuori provincia, in provincia di Gorizia, e hanno avuto un rialzo in un colpo solo di più del 20%, ma perché la politica si era impuntata negli anni precedenti di non aumentare, ma a un certo punto il bilancio del gestore non tiene più ed esplode, devi scaricare tutto sulle famiglie. Quindi da qui da noi, come diceva Topazzini, i rialzi negli anni, in 5 anni, è stato importante, però è stato graduale, no? Cioè non è che si è detto mettiamo un tappo e poi si vedrà un domani cosa succede, perché di solito porta sempre al fatto che da un anno all'altro hai una botta di quelle terribili e le famiglie non arrivano. Già non arrivano aumentando pian piano, figuriamoci se un aumento tutto in un colpo. Uno non è programmato, non ce la fa. Bene, c'è ancora qualche intervento? No? Allora poniamo in votazione l'approvazione della delibera 20 ad oggetto, approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI per l'anno 2023. Chi è favorevole? 16 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto. Quindi 16 favorevoli, astenuto Verdini. Per l'immediata esecutività chi è favorevole? 16 favorevoli. Anche Topazzini è favorevole? Sì. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Verdini. Quindi stessa votazione di prima, la delibera è approvata. Ultimo punto all'ordine del giorno. Rinnovo convenzione per gestione in forma associata delle funzioni di protezione civile denominata distretto collinare. Approvazione schema di convenzione. Allora, questa nuova convenzione per gestione in forma associata ha avuto un percorso piuttosto articolato e lungo all'interno dei vari consigli comunali, dei vari coordinamenti delle protezioni civili, dei gruppi di protezione civile, nell'assemblea collinare dove ci siamo trovati come comuni associati sotto l'aspetto della protezione civile. Il testo della convenzione e del regolamento era andato avanti e indietro più volte tra i comuni e la protezione civile di Palmanova e di nuovi comuni. Abbiamo nominato due rappresentanti per i comuni che erano i sindaci di Maiano e di Coseano, c'erano ovviamente la delegazione dei gruppi di protezione civile del territorio collinare, e si è arrivati alla fine ad un regolamento interno che abbiamo approvato. E oggi arriviamo alla convenzione per gestione in forma associata denominata delle funzioni di protezione civile denominata distretto collinare, dove è stato anche inserito alla fine un comune in più
che era che è il comune di Flaibano, vediamo dov'è, sì, che era è stato per un periodo fuori dal o era in attesa di entrare nel distretto. La bozza è una bozza che, torno a dire, è frutto di un percorso molto lungo e soddisfa Palmanova, che ha, Palmanova intendo il coordinamento regionale, che ha verificato e ha seguito passo a passo, insomma, i lavori, soddisfa i sindaci e soddisfa le richieste delle coordinazioni delle squadre di protezione civile del territorio. Non so se ci sono delle cose da dire in particolare, ma è stato molto molto discusso tutti i punti all'interno del gruppo di lavoro, insomma. Prego Verdini.
Se si tratta di un errore il comune di Flaibano, perché qua risulta il comune di Dignano, o è Dignano l'errore? Nella delibera. Al secondo, al primo vista.
La seconda pagina.
Seconda pagina, proposta di deliberazione. Seconda pagina, secondo vista. No, primo vista, comune di Dignano. Ok.
Deliberato, però poi di fatto non era mai sottoscritto. Prego. Non leggo troppo grande. A pagina 1. Ma non lo vedo. Ma nell'allegato A? Ah, nell'allegato A. No, nell'allegato A, dottoressa. Nell'allegato A. Sì. Altri interventi?
L'hai trovato?
Sì, qua.
Sì, ok.
Vuoi intervenire Violino?
Sì, aggiungo a specifica che per quanto riguarda la protezione civile comunale questo regolamento è accettato, è ben voluto, perché comunque entrando più nel dettaglio va a normare alcuni articoli per quanto riguarda, come accennato prima in generale, la definizione di soccorso e ripristino mutuo in condizioni di emergenza, l'articolo 1. E poi quello che è il punto nodale anche per la tutela degli operatori, il fatto che le uscite anche distrettuali, come è avvenuto ad esempio da ultimo il 15 aprile durante l'esercitazione comune, vengono comunque concordate e vengono ricomprese nella tutela degli operatori da parte della sala operativa regionale, per cui se questo avviene per la singola squadra in caso di operatività diretta da parte della squadra comunale, a maggior ragione o comunque sintonicamente avviene anche per quanto riguarda le attività di distretto. Questo soprattutto sia per un fatto coordinativo, sia nelle esercitazioni che nelle attività effettive di disposizione e di attività appunto di emergenza, come specificato, sia soprattutto per la copertura assistenziale e assicurativa degli operatori in caso di uscita. Poi c'è anche un dettaglio per quanto riguarda la presenza dei coordinatori di distretto, e anche la facoltà e la regolamentazione nei vari dettagli del regolamento, della richiesta da parte di un singolo comune, della richiesta di intervento della funzione di volontariato, cioè praticamente l'ufficio preposto comunale può richiedere direttamente al distretto l'attivazione di questo o l'uscita per un qualcosa di particolare, e però sempre poi sull'autorizzazione della sala regionale. Questo avviene in particolare, come da ultima esercitazione, per la ricerca di persone disperse, che potete immaginare che è un'operazione che non ha un grande impatto meteorologico, se vogliamo pensare, però può capitare, come capita spesso, che o persone anziane o via dicendo possono perdersi per casa anche o nel territorio locale, per cui non c'è un grande impatto, diciamo così, di disposizione di forza da alluvione piuttosto che da temporale, da caduta d'albero, però più persone ci sono e meglio è, insomma, per cercare in aree magari come le nostre campane. Quindi questa è stata pensata, ci dicevano gli operatori, proprio per intervenire e ottimizzare questa cosa e andare a efficientizzare quello che è il quanto. Sempre ovviamente nella tutela degli operatori, assicurativa e quant'altro. Vi ricordo ancora che questa convenzione praticamente ricopre tutti i comuni della comunità collinare ad eccezione di Forgaria e Dosoppo, quindi fatto il rientro sintonico di Flaibano, che prima era uscito e poi è tornato, è indice della bontà di questa sinergia fra comuni limitrofi, e anche che questo permette non da poco una ottimizzazione delle risorse e dei materiali, perché sia in termini di materiali e apparecchiature sia in termini di formazione di personale, perché si può ottimizzare la collaborazione sinergica in modo tale che per singole specializzazioni non si vanno a prendere materiali che magari al comune limitrofo e che possono essere usate sinergicamente, ma se ne prendono nelle altre, e questa ricade soprattutto nella conferenza dei capogruppi, che dicono io questo ce l'ho piuttosto che non ce l'ho, e quindi va a ottimizzare e a ricadere meglio per i bilanci e di spesa e di prevenzione, posto che molto del bilancio della protezione civile o delle squadre comunali ricade in quelli che sono gli oneri di manutenzione ordinaria, sia dei mezzi che dei materiali, per cui poter disporre di stesso materiale o comunque materiale complementare o affine da parte di un altro comune è una grande ottimizzazione federativa. Quindi questo accordo distrettuale sostanzialmente non ha punti disfunzionali, non ci sono frizioni né discordie da questo punto di vista operative, posto che insomma i coordinatori sono sinergici fra loro. La sintonia c'è con Palmanova, che è quella che comunque eroga la formazione a tutto e soprattutto copre gli operatori in caso di sicurezza e li gestisce in caso di operazioni sovracomunale o di altro ambito, per cui il dettaglio che forse si specie sono questi. Insomma.
Sì, Chiapolino.
Volevo solo chiedere un'informazione, è un po' borderline, non è tanto attinente alla delibera, ma un'informazione riguardante le risorse umane in questo caso. Vorrei capire la situazione dei volontari, se è stabile, se la situazione dei volontari della Protezione Civile. Dopodiché vorrei fare una raccomandazione: non abbassiamo la guardia anche sui vigili del fuoco, perché di fatto so che hanno grossi problemi di acquisire volontariato.
Ma allora, la situazione del personale, premesso che la base fondante su cui questa amministrazione si basa rispetto agli operatori della protezione civile, a cui pubblicamente va il nostro ringraziamento per l'attività volontaria che fanno, e a maggior ragione vanno tutelati soprattutto nella loro attività assicurativa e di tranquillità operativa, è stabile. Ovvio ci sono persone che partecipano di più e persone di meno, però devo dire che ho riscontrato anzitutto un'ottima gestione dei materiali, che è fondamentale da questo punto di vista, e una cura, una dedizione di operatori che sono storici e che hanno veramente dedizione a tal riguardo. Certo, un turnover e miglioramento e un'integrazione di personale giovanile sarebbe molto 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 utile, e questo secondo me potrà avvenire nel corso dell'attività che andremo a fare più avanti, sinergicamente a quello che ci hanno proposto, proprio con l'attività del gruppo locale di pubblicazione del piano di emergenza, divulgazione e quant'altro. Sicuramente nel piano anche lo vedremo con assicurato l'istruzione o quant'altro, di coinvolgere giovani in queste attività comunali è forza, forza linfa nuova, anche e soprattutto non tanto per farli integrare, ma per fare una trasmissione di esperienza, sia nella gestione dei materiali che nella competenza che nel tutto. Sapete che i capisquadre che ci sono, che sono ottimi da questo punto di vista come esperienza, però necessitano di allievi e forze giovani che possono essere indirizzate anche da noi, sarebbe opportuno che, anche perché comunque gli viene fornito un piano formativo alquanto utile e anche per la loro formazione, insomma, poi è questo primo caso. Per quanto riguarda la dotazione dei vigili del fuoco, che ricordiamo sono sotto il Ministero dell'Interno, la cosa è medesima, per cui sicuramente la fortuna di avere anche due sedi vicine, non dico niente di nuovo perché non voglio dire ovvietà, è fonte di utilità. Tra l'altro è fonte di utilità anche maggiorativa, perché per certi aspetti la formazione che hanno i vigili del fuoco è assolutamente maggiore in certi ambiti, in quello che può dare anche Palmanova, la regione, in ambito protezione civile, che ha precipitate diverse. Per cui sicuramente, se potremmo, li aiuteremo in tal riguardo, anche ottimizzeremo le risorse, considerato appunto che sono due sedi vicine. Comunque la sintonia è ottima e anche l'esperienza da quel punto di vista. Insomma, ecco. Prego.
Prego Vicentin.
Grazie Sindaco. Completamento di quanto già espresso dal consigliere Violino, per rispondere poi anche al consigliere Chiapolino. Ottima osservazione quella relativa alla disponibilità di risorse anche umane da parte dei Vigili del Fuoco. E ricordo questo consiglio, invitandoli poi anche a partecipare, che io e l'assessore Cominotto, ma in generale tutta la precedente giunta, si è spesa negli ultimi anni per organizzare la festa dei neodiciottenni, dove in occasione della consegna della Costituzione e dell'ingresso, diciamo, dei nostri giovani nel mondo della maggiore età, quindi con oneri e onori, diritti e doveri, cerchiamo di sensibilizzare gli stessi ad aderire a alcune delle associazioni presenti sul territorio, in particolare Croce Rossa, Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. E vedo che c'è molta, molta sensibilità, anche perché diciamo che questi uomini e queste donne sul territorio hanno fatto molto, soprattutto nel periodo del Covid, ma non si sono mai tirati indietro neanche nei periodi più tristi della storia di San Daniele. Per quanto concerne il Vigile del Fuoco, in particolare, è riconosciuto il loro valore, sono 18 persone circa, operano per il 70% su interventi che non sono incendi e per il 60% fuori dal territorio comunale. Quindi l'invito per loro, ma anche per altre associazioni, è di pensare anche nel momento in cui si mette la croce sul 5 per 1000. I Vigili del Fuoco hanno costituito un'associazione APS e sono molto ben visti, molto ben voluti dal comando provinciale di Udine, tant'è che è dalla regione, perché ritengono indispensabile, proprio in virtù dei loro numeri, fanno mediamente un intervento al giorno, e sono riusciti a coprire negli ultimi anni tutti i weekend con due squadre. Quindi e questo gli è valso anche un riconoscimento in termini di disponibilità di mezzi. L'anno scorso sono stati dotati di una nuova APS e quest'anno, inizio di quest'anno, sono stati dotati di un nuovo fuoristrada. Quindi questo gli permette anche di operare in assoluta sicurezza. Però ecco, il compito anche del Consiglio Comunale è di promuovere questa attività di volontariato finché nuove generazioni possano avvicinarsi a questo mondo del volontariato, appunto, e sostenere queste persone di valore.
Grazie Vicentin. Come diceva il Vice Sindaco, per quanto riguarda i Vigili del Fuoco volontari, hanno costituito questa associazione e noi daremo un supporto anche economico a questa associazione durante quest'anno, senz'altro. Per quanto riguarda la sede, che sapete è di proprietà comunale, abbiamo previsto una serie di investimenti, alcuni sono già stati fatti, altri sono imminenti, proprio per migliorare anche per loro il luogo, dove in attesa dell'intervento i fine settimana passano diverse ore. Aveva alcune difficoltà, c'era qualche situazione precaria per quanto riguarda gli infissi, per quanto riguarda alcune parti strutturali della sede, e stiamo ponendo rimedio. E anche recentemente, forse l'anno scorso, abbiamo fatto il corso alto rischio, io il vice sindaco, alcuni assessori, c'era anche il consigliere Buttazzone, abbiamo avuto modo di parlare con il comandante del comando, l'ingegner Basile, con altri ufficiali dei Vigili del Fuoco e tutti hanno espresso gratitudine a San Daniele perché sta vicino come amministrazione a quel settore, a questo gruppo di volontari, e anche hanno espresso molta soddisfazione per il lavoro che questi volontari svolgono, perché effettivamente fanno un numero di interventi elevato e sono anche molto, molto professionalizzati ed attivi, e quindi sono una risorsa utile all'interno non solo di San Daniele, perché intervengono, arrivano, vanno anche a Gemona, vanno anche in territori più lontani, quindi sono una risorsa molto molto utile per la popolazione di questa provincia, di questa parte del Friuli. E prima, quando si parlava di Dignano, Dignano è nel Vista, ma è corretto Flaibano, perché nella delibera del 2021 Flaibano non aveva partecipato e quindi invece adesso c'è, come diceva Violino, solo Forgari e Osopo sono fuori da questa convenzione, insomma, ecco. Bene, se non ci sono altri interventi, chiudiamo la discussione, poniamo in votazione il rinnovo convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di protezione civile denominata distretto collinare, approvazione schema di convenzione. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Stessa votazione, la delibera è approvata. Sono le 21:16, il Consiglio finisce qui, vi auguro una buona serata e ci riconvocheremo, ma ci sarà prima ovviamente una capigruppo, intorno a metà maggio per il Consiglio in particolare, che provvederà all'approvazione del bilancio di previsione. E ai capigruppo dovrebbe essere arrivata la richiesta, ecco, per le commissioni? No, ecco, vi arriverà allora a brevissimo la richiesta di indicazione dei componenti delle commissioni. Cercate voi capigruppo di indicare le figure di competenza nel più breve tempo possibile, così formiamo anche le commissioni e poi possiamo più agevolmente agire. Sicuramente è urgente la formazione della commissione bilancio, perché il bilancio di previsione va trattato prima del Consiglio in commissione bilancio. Prima la formiamo e prima possiamo andare anche magari con una certa distanza o anticipo rispetto al Consiglio per approfondire il tema. Grazie e buona serata a tutti.